Buongiorno, questa è la quarta, chiamiamola puntata, di Esoterismo e dintorni con Dario Chioli. Ciao Dario.
Ciao, buona giornata a tutti.
Bene, riflettevo con te giusto poc'anzi, di quanto, che avendola poi riascoltata, la terza che abbiamo fatto, La vita oltre la vita, riflettevo sull'importanza dei temi con i quali ci hai fatto entrare in contatto l'ultima volta, che sono stati veramente profondi. Infatti riflettevo veramente su come questo tema della morte, della vita, ci possa poi toccare in maniera intelligente, voglio dire, nel senso che, come dire, volendo vivere, pensando alla morte, io penso che si vive anche meglio. L'ho buttata lì.
Sicuramente, c'è la Castaneda che diceva che la morte è la nostra consigliera, no? È vero, perché relativizza tutti i nostri scopi che, se guardiamo bene come sono confezionati i nostri scopi, in genere sono espressi come se dovessimo vivere in eterno, che non è. Noi ci organizziamo per avere delle cose stabili, per avere delle situazioni costanti, per avere delle ideologie complete, ma tutto ciò è totalmente illusorio, non esiste proprio, cioè il giorno dopo moriamo, insomma, cosa dico? Quindi è chiaro che c'è qualcosa
Bisogna
di sbagliato.
morire, bisogna
Come scusami, no?
morire. Sembra quasi che la morte sia una necessità a questa esistenza. In un certo senso dà anche, in un certo senso, dà anche un senso.
Sì, come è configurata la nostra mente attualmente, come è fatta la nostra mente, la nostra esperienza è una necessità. E noi non possiamo, credo, proseguire ragionando e influenzando il nostro corpo in questo modo. Lì è un po', lo tiro fuori a volte, ma non posso farne meno, un po' l'idea del peccato originale. Allora, tu hai una situazione che al di là delle interpretazioni moralistiche è però qualcosa che ha compromesso l'integrità della conoscenza logica. Poi magari qualcuno può pensare che questa conoscenza non c'è mai stata, no? Cioè noi pensiamo alla logica come fare 2 più 2, come insomma guardare intorno ai fenomeni, capirne tutte le motivazioni, eccetera. È chiaro che anche in questa operazione qua il nostro sguardo è limitato, però esiste una logica di tutt'altro tipo, che è una logica intensa, una logica data dalla percezione diretta delle cose, e per questo la nostra mente, come ordinata normalmente, non si presta bene, ecco. Quindi direi che va trasformata, e il modo di trasformare più drastico e diretto che c'è è morire e risolvere, non c'è
Ah, ecco.
poco come morte. È un po' come la metamorfosi, capisci, del bruco in farfalla, insomma,
Sì,
una
sì.
vecchia analogia, no? Quindi sì, direi che noi viviamo in un mondo che magari non sarebbe al 100% originariamente necessario che fosse così pieno di distruzione, di violenza, ma di fatto il modo che noi sperimentiamo è così. Quindi perché il nostro sguardo e la nostra percezione quindi cambino, ci vuole una trasformazione netta. La morte sembra essere qualche cosa che ti permette di operare questa trasformazione, spezza proprio i tuoi modi interpretativi, capisci?
E
Quindi.
come, quindi stai dicendo che la morte potrebbe essere un passaggio evolutivo?
Sì, certo. Ma
Potrebbe.
tutto è evolutivo. Adesso bisogna vedere cosa si intende per evolutivo, insomma, ma diciamo che tutto è evolutivo in questo mondo, nel senso che dipende dal tuo intento. Se tu hai un intento creativo, positivo, empatico, tutto quello che succede è comunque evolutivo. Se tu hai un intento distruttivo, ingannatore, eccetera, è il contrario, insomma, ti costruisci il tuo personale inferno, non c'è nessuno che te lo costruisci da solo, no? Se
Sì.
invece la tua finalità è corretta, guarda, puoi sbagliare, puoi dire tutte le cazzate che vuoi, ma non cambia niente. Se la tua finalità è corretta, sono strasicuro che riesci ad ottenere una trasformazione positiva. Cioè riesci non ad ottenere tu perché fai una fatica, perché fai dei rituali, per queste cose qua, no?
Sì, sì, ma certo, rituali.
Sei abbastanza aperto per ricevere la conoscenza, insomma.
Sì, sì. Sì, in realtà, come dire, l'universo ha le sue regole, alla sua genesi, proprio come genetica, voglio dire, quindi la questione dei rituali, delle preghiere, sarebbe in un certo senso un come prendersi in giro rispetto a certe cose, perché poi quello che conta è questa dimensione che, in cui siamo immersi, che ha le sue regole, ha le sue leggi, voglio dire.
Sì, sai, magari uno è come usa un profumo, no? Che gli ricorda che sono la felce oppure un fiore, un gelsomino. Usi un profumo e ti viene in mente, ti viene, diciamo, un ordine di sensazioni che riguarda quella pianta che ti piace. Così è la preghiera, è il rituale, è il migliore dei casi. Cioè, è un appoggio. Cioè, è chiaro che la preghiera è la spinta verso il bene, verso la conoscenza, verso la luce, no? È la spinta quella. Poi come viene formulata, può essere formulata bene o male. Per esempio, io penso che nel cristianesimo il Padre Nostro sia una preghiera giustamente ben organica, no? Perché coinvolge un po' tutti gli aspetti della vita senza sottovalutare quelli terreni con cui dobbiamo fare tutti i nostri conti e senza sottovalutare quelli non terreni, no? Ma per dire, ma questo nel cristianesimo, ma altrove ci sono altre forme, no? Non è quello che importa. Quello che importa è la disponibilità di fondo. C'è poco da ingannarsi, la gente conta un sacco di palle, costruisce sistemi, ma anche noi, no? Anche io tante volte ho detto delle cose che poi magari non sapevo, ma era più un'associazione. Cioè la maledizione della mente umana e della maggior parte dei gruppi esoterici, dei geoterroristi, eccetera, è il meccanismo associativo. Cioè non c'è, si associano cose senza vita, che ce l'hanno riflessa, nel senso che magari hanno un'origine benissima, no? Pensa a tutti gli insegnamenti che derivano dai grandi maestri. Allora, gli insegnamenti che derivano dai grandi maestri sono insegnamenti che derivano dai grandi maestri. Quando tu li pigli e li associ e fai dei meccanismi, delle dinamiche, metti in opera delle dinamiche automatiche, non significano più nulla, non sono più insegnamenti dei grandi maestri, sono deformazioni, sono superstizioni nel senso proprio etimologico, cose che stanno lì ma tu non sai cosa significano. C'è gente che pensa che prendendo a pappagallo gli insegnamenti da qui e di là ottenga la conoscenza, ci fanno i corsi, ci fanno gli insegnamenti, i video, tutto qua. No?
Sì, sì, questa roba viene molto dall'Oriente però, devo ammetterlo, cioè lo devo dichiarare.
Ma l'Oriente è come l'Occidente, sai perché è venuto dall'Oriente da noi? Più che altro perché qua c'è una lotta giustificata in parte no, contro il cristianesimo, quindi tutti quelli che c'erano nel cristianesimo hanno fatto prima rivolgersi all'Oriente. Ma non è che le scuole orientali siano fondamentalmente diverse da quelle occidentali dal cristianesimo. I problemi sono sempre gli stessi. Quando il buddismo parla della grande compassione, cos'è rispetto all'amore del più prossimo, eccetera, è la stessa identica cosa.
Certo, certo, certo.
Quando l'indù parla di karma. Cioè...
Sì, infatti io essendo cristiano, quando un buddista mi parla di compassione, a me viene in mente il termine perdono.
Ma sì, perdono, ma che perdono, guarda che è una roba che è un piacere che fai soprattutto a te stesso. Perché tu quando perdoni l'altro, in realtà, ti togli un vincolo. Cioè, cerchiamo di capirci, non è che uno deve sentirsi particolarmente buono perché perdona l'altro. Deve sentirsi, ormai, lucido, perché ha tolto un vincolo. Perché tutti i rancori, tutti i legami negativi che abbiamo verso gli altri, ci bloccano maledettamente. E penso che ci blocchino anche dopo la morte, no? Quindi... è la cosa fondamentale, secondo me, riuscire a raggiungere la morte, poi gli rancori, poi
sì, sì, è vero questo fatto, perché la maggioranza delle persone considera la morte come qualcosa di discontinuo, tra questa vita e quello che c'è o che non ci sta dopo. In realtà non può essere discontinuo, come stai dicendo tu. Cioè, se io nutro dei sentimenti qua fino alla fine di questa esistenza, probabilmente me li porterò.
Sicuramente, diciamo che forse è più che probabile che uno li viva in maniera diversa, cioè che li sente in maniera diversa, perché non c'è più la mente legata al corpo, ma che proseguono mi sembra normale, anche perché anche il morire, ma il processo è complesso, no? Perché se uno ha elaborato una percezione sovrannaturale, che non è una roba da santi, è proprio semplicemente è lo stupore, la meraviglia, cioè aver capito che certe forme di percezione si collegano a qualcosa che non è puramente fisico, allora è possibile, credo, che se uno ha fatto proprio questa conoscenza di base, questo gli stabilisca una maggior continuità nel trapasso della morte, no? Viceversa, se uno è abituato a riflettere le cose del mondo e basta, è chiaro che avrà uno shock. Cioè, probabilmente poi verranno alla galla le sue disposizioni etiche, no? Se è stato buono, cattivo, se si è comportato da essere umano o bastardo, insomma, no?
Certo.
Però per lì, se non ha mai indagato e non si è mai interrogato, non ha mai capito, no, che può esserci un punto di connessione, è probabile che abbia l'esperienza di una discontinuità, direi. Non è che possa esserne sicuro perché non sono mai morto, però
sì, sì.
Direi di sì, almeno non mi risulta. quindi il discorso è lì, ci sono due ordini di problemi. Uno, l'insieme, diciamo, della propria vita, che alla fine si tira la somma, e il tuo destino viene designato dalla somma delle tue azioni, delle tue decisioni, cioè non giudicate secondo un codice terreno, secondo un codice giuridico, giudicate secondo il tuo stesso codice, per cui succederà, come succede anche nel Vangelo, so che un pregante diventa santo ben prima di un apostolo, no? Cioè, dipende, perché dipende da troppi elementi che non siamo in grado di valutare, cioè le leggi normali, anche quelle religiose, valutano l'aspetto sociale delle situazioni e cercano di porre dei correttivi a certi fenomeni che sarebbero distruttivi per la società. Però la legge non è mai in grado di penetrare nell'anima di una persona. Quindi è praticamente sicuro che il destino post mortem delle anime, insomma, non equivalrà in molti casi a quello che la gente ha dato di qua, ma tu dici che è stato dato di loro. Quindi è chiaro che c'è, da un lato, la sommatoria fatta dal trapassato stesso, se vogliamo dire, no? Per cui in base a quello che è riuscito a trasformare in sé avrà un destino analogo. E poi c'è il problema della continuità di coscienza, e questa sembra una cosa più difficile da ottenere, no? Quindi, però non è detto, cioè non sono tante, è una cosa, sì, che non è possibile rispondere al 100%,
certo,
perché se non hai anche la gente tornata dal coma, no? Dà delle esperienze di questi tunnel, eccetera, ma non è in grado di garantirti che questo non equivalga a un'esperienza onirica, cioè la vive in maniera diversa, ma essendo tornata viva non può darti una risposta al 100%. Diciamo che cosa aiuta a pensare in maniera costruttiva all'aldilà? Intanto le cose di cui ti occupi nell'aldiqua, cioè se uno nutre pensieri empatici, anche religiosi nel senso buono, cioè se è interessato all'ignoto, se si rende conto della meraviglia delle cose, arriva, diciamo, ad una sensibilità psicologica che gli fa sentire probabile la sopravvivenza e una continuità di coscienza da qua, in vari modi, insomma, ma da qua a dopo. Se uno invece non ha mai coltivato queste cose, rimane inconscio, no? Quindi è probabile che questo stato di incoscienza duri più a lungo, ecco. Quindi quando si ragiona di punto, limbi, eccetera, tutte materie definite malamente, perché sono definite nei loro contorni generali, ma può essere sicuri dei particolari, e si allude proprio a questo, probabilmente a fenomeni anche di incoscienza e poi di coscienza, magari di spogliamento da emozioni e legami che non servono a nulla, no? Quindi diciamo che, fatte le somme del vissuto, chi non si è proprio autodistrutto deve passare un po' di tempo, tra virgolette, perché chissà che cos'è, a liberarsi di tutto ciò che lo ostacola. Chi invece ha bloccato tutto, non lo so. Sai, sull'inferno c'è chi dice che non è lì, che non c'è nessuno dentro, eccetera, ma io sinceramente non lo so, speriamo che non...
Nella serie io speriamo che me la cavo. Senti, riguardo allo stupore e dell'interesse verso l'ignoto o verso ciò che non è comprensibile nella mente, però avviene, a me torna in mente sempre i fenomeni della natura, quelli proprio più banali, no? Lo spuntare di un fiore o di una foglia. Tu stai lì, la guardi, e a un certo punto questa pianta cresce. Cioè, cresce proprio davanti ai tuoi occhi. Sono esseri vegetali che nel giro di pochi secondi si possono trasformare. E tutto questo è una meraviglia del mondo, almeno come la vivo io, anche perché sto molto spesso a contatto con la natura, perché vado a vendemmiare, mi occupo di un'agricoltura fatta in un certo modo. E poi c'è questo aspetto della coscienza dopo la morte, alla quale ho fatto riferimento, che è qualcosa che riporta, che l'ho appena letto qualche giorno fa, il libro tibetano dei morti, in cui dice: la questione importante dopo la morte è comprendere se tu ti accorgi o meno che sei morto. E qua c'è la prima differenza delle due anime, delle due persone, dei due modi di affrontare il trapasso, che è pericoloso.
Certo, diciamo che secondo me alla fine è più il modo di formulare il problema che altro. Diciamo che il campo cristiano si è forse per qualche ragione approfondito di meno, no? L'esperienza post-morte in sé.
Sì, è vero, è vero.
Cioè, si è studiata la morte come arte del ars moriendi, cioè come modo del buon morire, no? Poi ci sono delle immagini che vengono formulate, non so, l'agricoltore, eccetera, e ci si attiene a quello. I buddisti hanno fatto un'operazione di tipo diverso, più indagatrice per certi aspetti, ma sì, sì. Fondamentalmente io non credo che sì, il problema è quello, cioè la continuità di coscienza, per cui nel Baldo III l'ho detto chiaramente, se uno riconosce la luce della coscienza, per lui il Baldo non c'è, non è dedicato a lui il libro, proprio all'inizio, vi detto con chiarezza, chi si identifica nella luce della coscienza e che non rifugge, perché la maggior parte della gente invece si spaventa, a chi non rifugge dalla luce della coscienza, per lui il Baldo III non ha alcun senso, perché non lo riguarda, perché non riguarda le sue trasformazioni, lui non ha bisogno di trasformarsi, è liberato e buonanotte. Invece il Baldo III descrive quegli stati che, mutati smutanti, cioè cambiando sistema immaginale, come dite, è il purgatorio cristiano, quello che dice. Cioè non è che cambia molto, diciamo la fase introduttiva, se vogliamo, no? Diciamo è vero che lì c'è l'idea della metempsicosi, della reincarnazione, eccetera. Però, sai, ci sono anche le vite del Buddha, dove lui era prima un leone, poi cioè sono immaginazioni, io non credo che si possa interpretare queste cose alla lettera, no? Sono destini, sono immagini e descrizioni utili, ma non sicure come contenuto, sono euristiche, per tornare a questo concetto.
Sì, 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 vero, euristiche, certo, raccontano qualcosa.
Cose che serve pensare, cose che serve pensare, capisci? Al bambino tu gli dici non fare questo perché ti fa male, non gli vai proprio a spiegare magari il particolare, o addirittura gli dai una causa che lui può capire che non è quella corretta, no? E così è per queste immagini tra noi. Compatibilmente con la cultura, col sistema in cui viviamo, eccetera, ci viene descritto perché ha qualcosa che riempia la nostra mente,
sì, sì.
Che dia risposta alla nostra mente, ma la risposta non è questa.
Noi abbiamo tutti i miti dell'antica Grecia che ci danno tante spiegazioni riguardo alla nostra esistenza e al dopo, giustamente fanno riferimento alla nostra cultura, come dicevi tu poc'anzi. Certo.
C'è il mito orfico che mi piace tantissimo,
il
no?
mito?
Il mito orfico pitagorico, l'uomo per un sentiero che corrisponde a una ipsilon, no?
Mm-hmm.
Quando arriva all'incrocio, al trivio, una strada porta alla fontana di Lete, dell'oblio, l'altra fontana porta a Mnemosine, la memoria.
Sì.
E fondamentalmente, mm-hmm. fondamentalmente è quello, cioè siamo lì, cioè avere costruito in sé una coscienza, costruito, accettato forse, perché ci viene poi dallo spirito, insomma, accettato, identificato in sé una coscienza in grado di rispondere a Dio, alla luce, come vuoi, come non è il termine.
Certo, certo.
Ecco, aver elaborato una coscienza del genere ti permette di bere la fonte di Mnemosine e quindi di ricordare cosa? Ricordare ciò che sei sempre stato, ma che ti sei dimenticato, perché la vita quotidiana anche.
Sì. Dario, ci stiamo avviando al termine. In realtà possiamo dire, ad esempio, giusto per semplificare così, no? Che questa esistenza dovrebbe rappresentare per noi come un momento di raccogliere quante più perle preziose che troviamo lungo il cammino, che poi ci possano, un po' come il traghettamento di Caronte, no? Che gli si metteva, o come i faraoni, che si metteva la moneta in bocca al morto per farlo poi passare e pagare. E voglio dire, abbiamo bisogno di fare questa raccolta di conoscenza per andare di là, come dire, già belli studiati, già belli preparati.
È il mito gnostico del principe che si è dimenticato di essere principe e va a cercare una perla, no? Poi questa perla è lui stesso. Quindi qualunque conoscenza noi
che ce l'aveva in tasca addirittura. Ce l'aveva addirittura, ce l'aveva in tasca la perla, cucita in una tasca.
Sì, o come dice, lo racconto anche Carpitico, Rubico, di quello che sogna che sotto il ponte di Praga c'è un tesoro, lui va lì, il ponte non c'è, ma gli dico, ma è passato di qua un pazzo che sosteneva che nella casa di un rapino Israele c'è un tesoro. Allora questo piglia e torna a casa tua e si trova il tesoro in casa tua, no?
Sì.
È tutto un gioco, un'ironia. Cioè gli indù parlerebbero della lila di Dio, no? Cioè del gioco divino. Cioè di... In effetti la ricchezza è sempre solo una, quindi ha senso accumularne il più possibile, ma sono sempre la stessa, insomma.
Certo.
Le cose che contano sono sempre la stessa. Contribuiscono a sviluppare questo nucleo lucente dell'anima, insomma, che non ha niente a che fare col benessere personale, è una cosa eminentemente cognitiva, e però io penso che possa porsi come tramite tra l'esperienza terrena e l'esperienza post mortem, cioè saltare fuori come un'identità in qualche modo, un'identità diversa da quello con cui ci raffiguriamo nella vita quotidiana, insomma.
Sì, bene Dario, allora possiamo chiudere qua questa, come dire, questa divagazione in questo passaggio tra la vita e la vita. Adesso sorgerà magari il dubbio su come dare un titolo a questo quarto incontro, ma non abbiamo parlato del significato esoterico della croce, però magari lo rimandiamo alla prossima volta, perché no?
Sì, è tutto un incrocio di piani comunque, anche questo, vedi? Incrocio di conoscenza terrena e conoscenza soprannaturale che non è formalizzabile nello stesso modo. Incrocio di vita e morte, incrocio di tempo e eternità, che l'eternità non ha a che fare col tempo, per cui tutte le nostre descrizioni sull'eternità non hanno senso in realtà, sono soltanto dei tentativi, no? Quindi è tutto che si incrocia, il dialogo stesso, quindi c'è da parlare infinite volte, volendo.
Certo, certo. Bene, allora Salutiamo gli amici che ci hanno gentilmente ascoltato e hanno partecipato insieme a noi a questo quarto incontro con Dario, ricordando che mercoledì, quindi domani, ci sarà la replica alle 10, abbiamo cambiato orario, e alle 21 abbiamo cambiato tante altre cose in verità, e che la prossima ci sarà chiaramente martedì prossimo. Grazie Dario e buona continuazione di giornata.
Grazie a te, stavi bene.
Ciao ciao.